Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della celebrazione eucaristica di giovedì 29 agosto 2024, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste, in occasione della visita dei giovani della Diocesi di Cremona.
Io sono Elisa, sono della nona comunità e oggi quando mi hanno detto che dovevo fare la missione, dovevamo andare a evangelizzare, ero tentata di rimanere sul pullman a dormire, però poi sono partita e, con Damaris e abbiamo fatto un sacco di giri, per tipo un'ora abbiamo... Ho girato la stessa città e praticamente incontrato le stesse persone. A un certo punto abbiamo deciso di andare a cercare un ospedale, andare proprio lì dove potevamo trovare i più bisognosi, solo che siamo finiti in un ospedale di psichiatria. Siamo entrati dalla parte sbagliata. E quindi abbiamo dovuto fare un giro intero dell'ospedale di psichiatria per trovare l'uscita. In tutto ciò siamo finiti in un giardino all'interno dell'ospedale, era un po' vuoto, probabilmente non era orario di visita, e abbiamo incontrato questo infermiere che era già, si stava rilassando sulla panchina, e niente, noi siamo andate lì e ci siamo fatti coraggio e gli abbiamo cominciato a parlare. Niente, all'inizio lui ci ha riso in faccia perché era stanco, ha detto che stava aspettando di andarsene, solo che noi ci siamo fatti coraggio e abbiamo continuato a parlargli, però allo stesso tempo l'abbiamo ascoltato, anche se quel che ha detto era molto poco, e anche se ci ha riso in faccia l'abbiamo ascoltato e l'abbiamo benedetto e l'abbiamo trattato con gentilezza. Perché in un certo senso mi ha colpito molto questa figura, perché mi faceva un po' pena, soprattutto quando si è arrabbiato con noi, era molto stizzito, perché sembrava, cioè, era proprio infastidito, e ha spiegato di come era stanco, di quanto ha fatto il turno, e noi l'abbiamo incoraggiato a dire di più, magari ad ascoltare anche qualche parola. Non è andata, però mi ha colpito comunque questa figura perché si è arrabbiato proprio quando la Damaris ha nominato la sofferenza, quella che per lui era la sua sofferenza, ovvero la sofferenza di stare in un ospedale psichiatrico, incontrare persone che sono perse, che non sanno più dove si trovano e si sentono sole. Un'altra figura che mi ha molto colpito è stato un uomo di 40 anni, ungherese, che era molto ubriaco, e l'abbiamo incontrato in un parchetto, probabilmente non siamo le uniche ad averlo incontrato, ad averci parlato. All'inizio eravamo venute per, non so, per riempire la bottiglietta d'acqua, per bere un po', ma avevamo un po' paura di andare perché sembrava un po'... insomma, violento, sputava in giro, urlava, e quindi ci siamo allontanate, eravamo un po' impaurite. Poi però quando ci siamo avvicinate perché volevamo bere, questo uomo si è alzato d'improvviso e ha aiutato la Damaris perché non andava alla fontanella. E quindi noi ci siamo buttate, abbiamo cominciato a parlargli e siamo rimaste lì almeno un quarto d'ora, 20 minuti a parlare con quest'uomo che non sapeva parlare né in italiano e a malapena in inglese, e di come lui si sentiva più vicino a Lucifero ma allo stesso tempo sapeva di amare Dio. E questa cosa mi ha colpito molto perché lui si sentiva più vicino a Lucifero ma non voleva esserlo, e ci ha parlato di quanto lui non avesse chance di redimersi, non avesse alcuna possibilità. E poi si è aperto e ci ha raccontato di questa figlia che ha in Ungheria e che dice che ha detto che non li rivedrà mai più e che la ama, ha parlato dei suoi occhi, e la parola che è proprio uscita quando abbiamo aperto la Bibbia con lui è stata quella, non mi ricordo esattamente la lettura, però è stata quella della figlia del principe, che la descrizione della figlia che era perfetta, bellissima, che portava gli occhi di Dio, insomma la perfezione. E ancora prima di aprire la Bibbia noi avevamo parlato di quanto, anzi lui aveva detto, per quanto abbiamo capito, di quanto si sentiva sbagliato, imperfetto, e appunto che non aveva alcuna possibilità di redimersi, e perciò questa cosa mi ha colpito molto.
Sono Filippo della Settima Comunità, ho 23 anni e vabbè, la prima lettura si collega perfettamente con quello che abbiamo vissuto noi oggi, e mi ha colpito questo, e mi ha colpito, ero in coppia con Michele Telò, e a un certo punto abbiamo ritrovato più volte, abbiamo incrociato Francesco e Alessandro, e abbiamo incontrato queste ragazze che quando hanno sentito Alessandro e Michele, che erano dei minorenni, citare semplicemente Signore, ma il Signore che fa questo, cioè sgranavano gli occhi, si mettevano a sghignazzare come per dire, e poi l'hanno detto, cioè ma sono dei minorenni che parlano del Signore, incredibile, cioè ma hai sentito. E questo mi ha fatto ancora di più pensare come al fatto che noi siamo veramente fortunati a vivere questo cammino di fede, e devo ringraziare il Signore per questo.
Hai trovato da mangiare?
Abbiamo trovato da mangiare, su questa cosa siamo un po' divisi, ecco, però abbiamo avuto un momento di calo di zuccheri, era mezz'ora che giravamo a zonzo, un po' di calo di zucchero, non avevamo voglia di parlare nemmeno, abbiamo detto andiamo in giro a chiedere del cibo. Siamo entrati in un ristorante e abbiamo detto che eravamo pellegrini, abbiamo chiesto del pane, ci hanno dato del pane, gentilissimo, solo che vabbè, non ci ha saziato, anche perché poi il pane non l'abbiamo finito, ci sono bastati due pezzettini di pane, quello che metto nel cestino del tavolo, poi l'abbiamo dato a un senza tetto che c'era in strada. Allora dopo siamo entrati in questo locale dove facevano panini e pizzette, siamo entrati e abbiamo chiesto se potevano darci qualcosa da mangiare, se volevano, dato che insomma, abbiamo chiesto, siamo pellegrini, se avete qualcosa da darci da mangiare, bene, se no Dio vi benedica lo stesso. Il proprietario era un ragazzo giovane, tatuatissimo, molto stiloso, e appena gli abbiamo parlato, appena abbiamo finito di parlare, si mette a ridere, ci fa, ragazzi accomodatevi, sempre ridendo. E allora vabbè, abbiamo mangiato due tranche di pizza, si è messo a parlare con noi, abbiamo dato la nostra esperienza e ho visto proprio come c'è bastato nel parlare con la gente, bastava semplicemente dire quello che noi viviamo tutti i giorni, che per gli altri è anche semplicemente parlare delle nostre famiglie, per gli altri è assurdo, eppure in noi Dio si manifesta concretamente anche solo tutti i giorni vedendo la nostra famiglia, E alla fine abbiamo aperto una parola a caso per questa persona, l'abbiamo ringraziato.
Io sono Giovanni, ho 32 anni, sono della quinta comunità e mi colpisce il Vangelo dove si parla di Erodiade che vuole mettere a tacere Giovanni Battista perché diceva la verità, le diceva la verità, appunto lei lo voleva mettere, far tacere, uccidere, e chiudergli la bocca. E mi colpisce perché proprio nell'evangelizzazione di oggi, tra le varie fatti che abbiamo visto io e Lorenzo, c'è stato un signore anziano al quale appunto eravamo a casa sua, perché siamo entrati nel palazzo, abbiamo suonato il campanello e ci ha aperto e ha iniziato a parlare Lorenzo, e già si vedeva che era un po' così, un po' arrabbiato, non aveva molta voglia di ascoltare, però non ha detto molto. Poi quando Lorenzo ha terminato ho iniziato io, ho rincalzato io, sono andato avanti io. Subito mi guarda, mi fissa e mi dice: no, tu già stai parlando troppo, tu sei uno che parla troppo, no, tu già stai parlando troppo, non ti voglio ascoltare. Così, mai visto, mai conosciuto, non mi conosce, però era come se in quel momento lo spirito di Erodiade fosse dentro di lui, che mi dice che aveva appena iniziato a parlare, appena annunciandogli qualcosa, e subito mi ha messo a tacere, ci ha letteralmente cacciati via. E questa cosa niente, mi colpisce perché ecco, vedo come anche il mio nome, che in realtà è proprio legato a Giovanni Battista, perché mio nonno era Giovanni Battista e il mio nome deriva da mio nonno, quindi ecco, vedo come proprio oggi, in questo giorno, con questo Vangelo si è pochettino realizzato con questo avvenimento. E basta.
Io sono Damaris, ho 23 anni, anche a me hanno colpito le parole di questa sera, le parole di adesso, sono più che pertinenti con quello che abbiamo vissuto oggi. E io non aggiungerò molto altro rispetto a quello che ha detto Elisa, a parte il fatto che siamo uscite pazze noi dall'ospedale perché era un labirinto e mi ha buttato molto giù cioè l'umiliazione che ho provato davanti a questo infermiere. Però ho avuto carità, cioè, ho pensato alla fine chissà quanta sofferenza vede lui e quanta stanchezza si porta dietro lavorando qui. E poi, nonostante le vesciche ai piedi scoppiate, la ciabatta che si sta rompendo, il caldo, la grande sete, io non mi sono fatta problemi, anzi sarei andata anche avanti a fare questo servizio per il Signore, ma anche per amore al prossimo. E lo dico perché c'è stato un ragazzo che era solo, e allora mentre camminavamo ci siamo avvicinati a lui e gli abbiamo aperto la parola a caso, che oltretutto era legata a quello che gli avevamo appena annunciato. E lui si vedeva che si stava commuovendo, non ha dato la sua esperienza, ha parlato solo del fatto che è legato al denaro, chiaramente, e gli abbiamo dato una parola di speranza, anche dando una piccola testimonianza nostra. E quello che mi impressiona è la lucidità, la serenità e la semplicità con cui le parole sono uscite sia a me che ad Elisa, che è una ragazza molto giovane, che però ha una fede grande. E questo mi consola tanto, perché non importa l'età, non importa da dove vieni, se il Signore ti chiama a questo, ti fa prendere coraggio, ti trasmette il suo Spirito Santo, che è uno spirito per l'evangelizzazione, per amore al prossimo, ed è qualcosa che ti mette in comunione con l'altro. E quello che io mi sento di fare nella mia vita, dare la vita all'altro e testimoniare il Signore. Poi è il Signore che sa in che modo con chi lo sa, missione, itineranza, quello che è. Però io, anche se ci sono delle difficoltà nel parlare, nell'espormi, mi sento chiamata a questo.
Allora, io sono Vittoria, della settima, ho quasi 22 anni ed ero in coppia con Gloria e abbiamo fermato molte persone, ma a un certo punto è successa una cosa che davvero non riusciamo a spiegarci, cioè poi irrazionale, nel senso che eravamo stanche, stavamo camminando secondo me già da 2 ore, non abbiamo trovato nessuno che ci desse del cibo. E stavamo facendo questa via in salita e a un certo punto proprio eravamo sul marciapiede, sulla nostra destra c'era questo palazzo e all'interno del muro del palazzo c'era come una scanalatura, non so come dire, una specie di ripiano, e ci abbiamo trovato il libro I racconti del pellegrino russo e è stato qualcosa di davvero inspiegabile. Vabbè, è un libro che si approfondisce, diciamo, nel percorso poi successivo del cammino, per non dire niente, comunque, e che noi abbiamo affrontato durante la preghiera, cioè il passaggio della preghiera, per cui non riuscivamo a spiegarci questa cosa. Poi c'era di fianco un ragazzo che era, secondo noi, border Nord Africa, comunque africano, e allora era proprio lì di fianco, gli abbiamo annunciato la parola, poi abbiamo scoperto che era musulmano. Vabbè, non è che secondo noi l'ha colpito più di tanto la nostra testimonianza, però per me è spiegabile questa cosa, perché non, cioè, era strano trovarci anche la Bibbia, ma soprattutto quel libro lì, che non penso sia proprio un best seller. E niente, ce l'abbiamo qua. E per me, cioè, è stato un segno del tipo: prima di tutto è giusto quello che state facendo, siete pellegrine, andate, e poi è un segno per me di continuare nella preghiera.
Grazie, grazie perché siete qui, grazie al Signore perché ci ha fatti incontrare, grazie al Signore perché abbiamo sentito la sua parola e abbiamo colto che anche noi siamo chiamati e abbiamo una missione. Ed è proprio bello sapere che siamo dei chiamati e che abbiamo una missione che ci supera, una missione che non è garantita nell'esito, perché c'è la libertà, perché c'è anche la pazienza di aspettare. Quanta pazienza ha il Signore con noi, quanta pazienza hanno tante volte i nostri genitori con le nostre intemperanze. Abbiamo sentito nella prima lettura Geremia che sì, è stato chiamato, lui aveva cercato anche di resistere, sono giovane. E però il Signore si fida di lui. Addirittura gli dice: non spaventarti, non spaventarti di fronte a loro. Verrebbe da dire: non pretendere nella tua vita di riuscire a prevedere tutto. Quanto? Non è il nostro potere. Non è il nostro potere, per fortuna, che ci sia il sole o la pioggia, altrimenti faremo delle guerre, perché non andremo d'accordo. Quante cose non sono in nostro potere? Hai scelto tu dove nascere? Da chi nascere? Dove nascere? A partire da quello che abbiamo ricevuto, c'è una missione da svolgere. C'è una chiamata del Signore. Non avere paura. La grande fortuna della fede è questa, che noi cogliamo c'è una missione. La nostra vita non è semplicemente consumare i giorni e neanche essere appagati di qualche bella esperienza, ma siamo stati voluti. Abbiamo percepito che c'è un mistero di amore che ci ha voluti e ci affida qualcosa, qualcosa di grande. E nella pagina del profeta Geremia che abbiamo ascoltato, si dice: ecco, io faccio di te. E si usano queste metafore come una città fortificata, come una colonna di ferro, un muro di bronzo. Ti faranno guerra. Sì, a volte questa missione è anche impegnativa, però è bellissima la risposta che Dio dà. Io sono con te per salvarti. Sì, perché abbiamo bisogno anche noi di essere salvati. E rendiamo grazie per tutti i doni che ci hanno portato ad essere qui insieme, ma anche sempre ricordiamoci in modo umile della nostra fragilità, del nostro peccato, e che il Signore ci salva. Lui ci salva. Vangelo, abbiamo sentito che Giovanni Battista è in prigione e lui, beh, speriamo noi di non trovare troppi che chiedano la nostra testa, ecco, questo speriamo. Ma di Giovanni Battista è bello perché lui ha trovato qualcosa, anzi qualcuno, perché lui è il precursore, è venuto a preparare le vie del Signore Gesù. Ed è sì certo la verità riguardante quell'adulterio, ma però noi sappiamo che Gesù, poi, lui è il precursore, Gesù è la via, la verità e la vita. Giovanni Battista ha trovato delle ragioni per cui dare la vita, per cui morire. C'è qualcosa di bello e di grande che mi autorizza a rischiare la mia vita, a rischiare tutto, anche la morte. Essere precursori, cioè preparare le vie del Signore, è come voi che non siete andati ad annunciare voi stessi, ma che c'è un Dio che salva, c'è un Dio che è amore, c'è un Dio che è vicino, c'è un Dio che si prende cura di noi. E questo anche accettando che talvolta non siamo capiti. Ma quante volte, se tu vivi il Vangelo, non sei capito? Perché il Vangelo ti porta ad essere mite, povero, operatore di pace. Capace di perdonare. E non sono virtù tanto apprezzate nel nostro mondo. Mi piace di questo San Giovanni Battista che lui che ha preparato le vie del Signore, per il Signore lui ha dato la vita. Mi piace pensare che anch'io sono chiamato a dare la vita per il Signore. E questo in ogni circostanza, quella della missione che ha caratterizzato questa giornata, ma quella di ogni missione, di ogni giornata e delle grandi scelte, scoprendo la tua vocazione, la tua chiamata per il quale sei unica, unico davanti al Signore. Ci troviamo in questa cattedrale, adesso ho questo rosone che mi sta abbagliando, ma non siamo i primi cremonesi che sono arrivati qua. Nel 1302 Rodolfo Pedrazzani, dell'agro cremonese di Robecco d'Oglio, canonico della cattedrale di Cremona, nel 1302 diventa vescovo di Trieste. Ed è arrivato che la cattedrale era soltanto Santa Maria, questa navata, con questo magnifico mosaico raffigurante la Madonna col bambino. Ma a Cremona c'era già la cattedrale che c'è oggi. E avevano appena ricostruito il torrazzo, e qui non c'era neanche la torre campanaria. E lui che cosa fa? C'era già anche il sacello di San Giusto, quella cappellina, non sono allineate queste due absidi laterali. Come non c'è nulla di simmetrico in questa cattedrale. Guardatela, guardate che arco grande che c'è da questa parte. E di qua non c'è. Non c'è una colonna che sia allineata all'altra nella navata centrale. E qui c'è un pilastro e qui si inizia con una colonna. C'è tutto. Hanno preso delle colonne da lì fuori. E gli archi non sono allineati, i due lì in mezzo sono più bassi di questo e di quell'altro. Perché le colonne sono più basse. Hanno preso dal foro romano altro materiale, di qualcosa di antico, di solido, di vero. Ma ci hanno fatto qualcosa di nuovo. Ha allungato la cappellina, il sacello di San Giusto, e ci ha fatto il tetto. Ha chiamato degli artisti cremonesi, degli scalpellini di Soncino, per fare il rosone, che è molto simile a quello di Cremona, solo che qui la cattedrale è più piccola, per cui il rosone risulta molto più grande e dà molta più luce, e a quest'ora abbaglia anche chi è al lambone. Che bella, una chiesa che non è stata pensata a tavolino da noi, ma che risulta così bella, così varia, perché sa mettere insieme il mistero di Dio, non soltanto per la Vergine Maria e per i santi, perché qui non ci sono soltanto loro, ci siamo anche noi, vivi. E costruiamo la Chiesa. E una Chiesa sempre da costruire. È come San Francesco, quel crocifisso che parla, che ha detto costruisci, ricostruisci la mia Chiesa. Ecco, ma è bello, insieme, nella pluralità delle forme, dentro un progetto che è grande e che si vede, nasce perché si mettono insieme testimonianze, vocazioni, esperienze diverse. Ecco, allora ognuno ha fatto la sua esperienza. C'è chi magari ricorderà un po' quel no e quell'umiliazione, e chi quel cuore o quegli occhi un po' lucidi, anche se magari non ha detto nulla e non sappiamo l'esito. Ma quante pagine di Vangelo sono così? Noi non sappiamo poi dopo Zaccheo. Non sappiamo quel miracolato lebbroso o paralitico, ma la vita è lunga. Seminiamo l'amore di Dio. E la prima cosa, e termino, è prendiamoci cura della nostra fede. Se la nostra fede non si rigenera continuamente, degenera diventando qualcosa di vecchio, di stantio. ed è quello che tante volte purtroppo succede. La fede, virtù teologale infusa, è dono di Dio, ma ha bisogno di essere accolta, custodita, alimentata. Ecco, anche la missione deve diventare un'esperienza per alimentare la nostra fede. Ciò che non si rigenera, degenera. La nostra fede ha bisogno continuamente di essere rinnovata nell'amore di Dio, per la grazia dei sacramenti, per le esperienze che facciamo rileggendole nel Signore, cogliendo una sua misteriosa presenza per quel libro che hai trovato, per quegli occhi lucidi che ti hanno fatto pensare, anche per quel no, e magari però senza giudizio, sì, magari era proprio stanco in quel luogo di lavoro difficile. Chiediamo al Signore di avere una fede che sempre si rigenera, come una sorgente viva, che non sia invece una pozza stagnante, ma invece che possa davvero essere qualche cosa che costantemente e ovunque, sempre, ci porta a ringraziare il dono della vita, perché abbiamo una missione, perché siamo stati scelti, amati, ma solo precursori del Signore. Il Salvatore è Lui. Lui.
Radio Nuova Trieste ha presentato La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.